Ben ritrovati, amici ascoltatori. Riprendiamo quest'oggi a parlare di una emergenza medica, una vera e propria emergenza medica che può verificarsi proprio di questa stagione, in questa estate così afosa, calda, torrida, insopportabile, il cosiddetto colpo di calore. Il colpo di calore è una vera e propria forma di ipertermia, di stress ipertermico, che si verifica per una disfunzione dei meccanismi di termoregolazione, che causa, che promuove un notevole incremento della temperatura corporea centrale associato ad una risposta infiammatoria sistemica. Ecco, questa è la definizione più corretta, più appropriata di colpo di calore. Al di là degli aspetti clinici troppo tecnici o dettagliati, il messaggio che voglio passarvi è che il colpo di calore è e deve essere considerato assolutamente una vera e propria emergenza medica. Abbiamo già detto che i primi sintomi del colpo di calore comprendono un improvviso malessere generale, un rapido innalzamento della temperatura corporea sopra i 40 gradi, a cui possono seguire alterazioni dello stato mentale, confusione, senso di svenimento, convulsioni fino alla perdita di coscienza. Il colpo di calore poi è anche preceduto, non sempre, da sete intensa, cefalea violenta, mal di testa, crampi muscolari, senso di nausea, vertigine e debolezza. Il colpo di calore, quindi, ribadisco, rappresenta una vera e propria emergenza medica e se non viene trattato in maniera tempestiva può portare a disfunzioni multiorgano, in particolare a carico dell'apparato muscolare, a carico del fegato, del rene, dei polmoni e del cuore. La condizione del colpo di calore può essere complicata da una rabdomiolisi, cioè vuol dire da una lisi, da una morte di componenti cellulari muscolari fino all'insufficienza renale acuta, senza considerare anche la possibilità del verificarsi di una cosiddetta coagulazione intravascolare disseminata e quindi a quel punto anche la possibilità di un evento fatale. Come si formula la diagnosi di colpo di calore? Beh, la diagnosi di colpo di calore è essenzialmente clinica. È essenzialmente clinica valutando proprio questa temperatura corporea che sale a livelli molto molto elevati, associata molto spesso, come dicevamo poc'anzi, a una sintomatologia, diciamo, di tipo neurologico, oltre a una sintomatologia di tipo generale. Possono confermare la diagnosi, quando è possibile naturalmente, del colpo di calore, alcuni esami di laboratorio che devono naturalmente comprendere la valutazione dell'emocromo, della funzione epatica, renale, la componente muscolare che, come abbiamo detto poc'anzi, non raramente può essere proprio caratterizzata da una vera e propria lisi, da una vera e propria morte, diciamo, di componenti cellulari muscolari. A questo punto, formulata la diagnosi di colpo di calore, cosa si deve fare? È importante, direi fondamentale, la tempestività del trattamento. Cosa fare? Bisogna procedere naturalmente al raffreddamento corporeo. Come fare? Si possono utilizzare semplicemente asciugamani ghiacciati, freddi, oppure addirittura l'immersione, diciamo, in acqua fredda, gelida, con la somministrazione di liquidi. Questo è un altro aspetto fondamentale al quale poi naturalmente si procede molto più velocemente all'interno di strutture ospedaliere quando si abbia la possibilità di trasportare il malcapitato appunto in contesti di tipo ospedaliero. Quindi, insomma, al comparire di questi sintomi suggestivi, ripeto, di un colpo di calore, non possiamo tardare nel nostro intervento. È necessario chiamare il medico, ancor meglio i soccorsi sanitari attraverso il numero 112. Ma mentre si aspetta l'arrivo dei soccorsi, è utile cercare di abbassare la temperatura corporea facendo che cosa? Trasportando naturalmente il malcapitato, il soggetto, in un luogo fresco, ventilato, sollevargli le gambe proprio per favorire la circolazione cerebrale e tentare di raffreddare il corpo e il capo mediante l'utilizzo, come si è detto poc'anzi, di impacchi freddi con panni bagnati, in particolare a livello della fronte, delle ascelle e dell'inguine. Oltre a ciò, bisogna anche cercare di mantenere l'individuo cosciente, cercare di tranquillizzarlo e farlo restare calmo. Queste sono strategie terapeutiche semplici da adottare, ma indispensabili per consentire poi che l'intervento, diciamo, secondario, cioè dei sanitari, possa garantire la massima non solo qualità, ma il massimo e il migliore esito dell'intervento finale. Alla prossima!